Ok, allora stavo scrivendo un attimo di riassunto per cominciare. Siamo lasciati la settimana scorsa, stavamo parlando di dello spazio delle coniche, in particolare di certi sottoinsiemi dello spazio delle coniche. E lo spazio delle coniche vi ricordo che è un P5 e quando avete preso coordinate in P2, ogni conica ha la sua matrice, a meno di una costante, e i coefficienti della matrice identificano univocamente la conica. Quindi prendete i coefficienti in ordine lessicografico, sono un punto di P5 e quindi c'è una corrispondenza tra le coniche di P2 e i punti di P5. I sottospazi lineari di P5 danno luogo a insiemi particolari di coniche che chiamiamo i sistemi lineari di coniche. I fasci in particolare sono corrispondenti alle rette di P5. E vi ricordo anche che alcuni sottoinsiemi di coniche, per esempio se uno guarda le coniche degeneri, corrispondono a certi punti, ma corrispondono a punti di un insieme la cui equazione non è lineare. Corrispondono ai punti con determinante della matrice AIJ uguale a 0, che è equazione di terzo grado in P5, quindi un insieme che ha una sola equazione ma un po' complicata. Altri insiemi non lineari sono le coniche tangenti a una fissata retta. Le coniche tangenti a una fissata retta sono una quadrica e anzi un cono. Le coniche tangenti a R fissata retta corrispondono a una quadrica di P5. Che in effetti è un cono piuttosto degenere, cioè con un vertice abbastanza grande. Abbiamo visto che certe condizioni, tipo passare per un punto, da condizioni lineari, e passare per due punti da due condizioni lineari e così via. Bisogna fare attenzione quando sono troppi punti, perché se sono troppi allineati allora le condizioni diventano dipendenti. E naturalmente quando pensate a fasci di coniche, pensate una retta è determinata da due punti in P5 o in qualunque altro spazio per verità, quindi un fascio di coniche e saranno coniche di matrice, sarà fatto di coniche di matrici, e quando date due punti date le coordinate, dopo fate le combinazioni lineari dei vettori per trovare tutti i punti della retta. La stessa cosa fate qua, fate qualcosa di tipo lambda A più mu B con A e B matrici simmetriche 3x3, coefficienti in K, cioè matrici costanti, e lambda mu appartenenti a P1, cioè due numeri non entrambi nulli a meno di costante. Cioè per fare un fascio di rette la cosa più semplice è prendo due coniche e faccio tutte le combinazioni lineari, d'accordo? Per fare una rete di coniche prendo tre coniche indipendenti, cioè tre punti in posizione generale di P5 e faccio tutte le combinazioni A con tre coefficienti. Quindi in realtà questa qua diventa una matrice che dipende da due parametri, lambda e mu, però in modo omogeneo del primo ordine, perché è una retta. Ok, allora quello che interessa a noi oggi è studiare i fasci di coniche, cioè classificare tutti i fasci di coniche. E per la precisione, giusto per semplicità, non sarebbe molto più difficile, ma classifichiamo solo i fasci di coniche non degeneri, cioè i fasci che sono fatti da coniche che non siano tutte degeneri. Nota, allora scopo di oggi, classificare i fasci non degeneri di coniche, cioè i fasci in cui non tutte le coniche del fascio sono degeneri. Allora, allo scopo consideriamo due cose in sostanza. Consideriamo primo, siccome un fascio è generato da due coniche, se guardiamo i punti che quelle due coniche hanno in comune, automaticamente per quei punti passano tutte le coniche del fascio. Se il fascio è generato dalle coniche C e D, diciamo, allora per i punti di C intersecato D, che vi ricordate, quando intersechiamo due coniche vengono quattro punti se li contate bene, cioè con molteplicità e sullo spazio piano proiettivo su un campo algebricamente chiuso. Allora, i punti, per i punti C e D passano tutte le coniche del fascio. Perché? Se A e B sono matrici di C e D e un punto soddisfa, un punto P soddisfa P trasposto AP uguale a 0 e P trasposto BP uguale a 0, cioè entrambe le coniche, allora quando fate P trasposto per lambda A più mu B, scusate, per P, questo è uguale a 0 per ogni lambda mu. Perché fate la distribuzione, P trasposto AP fa 0, con B idem. Quindi se un punto sta su entrambe le coniche generatrici di un fascio, automaticamente sta su tutto. Ecco, questo insieme di punti si chiama il ciclo base. Stanno su tutte le coniche del fascio. Si dice il ciclo base del fascio. E il ciclo base abbiamo visto che può essere fatto di cinque tipi, quindi può essere una cosa con quattro punti distinti, oppure tre punti ma uno doppio, oppure due punti, allora ricordate che può essere del tipo il ciclo base e può essere di cinque tipi, può essere una cosa con quattro punti distinti, A più B più C più D, quattro punti distinti. Può essere 2A più B più C, tre punti, uno doppio, il che vuol dire però che allora in quel punto la tangente è la stessa per le coniche e per tutte le coniche, tangente comune in quel punto. Oppure può essere del tipo 2A più 2B, e allora ha due punti, entrambi doppi, e quindi tangenti comuni a tutte le coniche in quei punti. Notate che ho già generalizzato, se le due coniche del fascio passano per lo stesso punto, allora tutte le coniche passano per quel punto, quelle del fascio. Se le due coniche generatrici passano in quel punto con una certa tangente, allora anche le altre coniche del fascio hanno quella tangente, perché è sempre una questione lineare, si vede sulle matrici. Qua avete due punti ma uno triplo, quindi è vero che hanno la tangente in comune, ma hanno qualcosa di più in comune. Oppure può essere quattro volte un punto quadruplo. E questi sono i cinque tipi di ciclo base. Ripeto, il ciclo base è l'insieme dei punti comuni a due qualsiasi coniche distinte di un fascio. Quindi certamente fasci che hanno cicli base diverse sono da classificare diversamente. Ok, e la seconda cosa che consideriamo, consideriamo Quante coniche degeneri vi sono nel fascio? E incrociando le due cose, non ci sono tutti i casi possibili, ma essenzialmente si capisce come sono fatti tutti i fasci possibili. E quante coniche degeneri vi sono in un fascio? Beh, un fascio è fatto da una matrice che varia con due parametri lineari lambda e mu, è qualcosa del tipo lambda a con 0 più mu a con 1, diciamo a con 0 a con 1 matrici di coniche, cioè simmetriche 3x3. Sono degeneri se e solo se il determinante della matrice A lambda mu è uguale a 0. E questo qua è un polinomio in K a coefficienti in lambda mu e di grado 3. Perché sono matrici 3x3, lambda e mu entrano in modo lineare in ogni coordinata della matrice, e quindi quando fate il determinante trovate un polinomio di terzo grado in lambda e mu. Polinomio di terzo grado in lambda virgola mu. E notate geometricamente quello che sto facendo è, c'è il P5 delle coniche, qua dentro c'è una strana ipersuperficie che sono le coniche degenere, determinante di A uguale a 0. Okay? E noi stiamo guardando un fascio, cioè una retta. Com'è che una retta interseca la ipersuperficie descritta da determinante di A uguale a 0? Siccome la retta è di primo grado, si parametrizza con parametri di primo grado, sostituita nell'equazione di terzo grado, viene un'equazione di terzo grado. Quindi di solito saranno tre punti. Però possono essere tre distinti, due doppi, potrebbe per caso anche essere contenuta tutta là dentro. Però in quel caso vuol dire tutte le coniche del fascio sono degeneri e quelli li abbiamo buttati via, quei fasci non li studiamo. Non sarebbe difficile, però non vale la pena. Se come polinomio è diverso, non identicamente nullo, se è identicamente nullo vuol dire per qualunque lambda e mu la conica degenera, quindi tutto il fascio è fatto di coniche degeneri. Se come polinomio è diverso da zero, allora vi sono tre soluzioni. Vi sono tre soluzioni. Come al solito, se contate in K bar con molteplicità. E naturalmente si possono presentare tutti i casi possibili, cioè si possono presentare tre coniche distinte, due coniche ma una soluzione doppia, oppure una sola conica, soluzione tripla. Quel polinomio può essere il cubo di qualcosa. E allora c'è solo una soluzione contata con molteplicità 3. Allora, in questi due casi, notate che possiamo descrivere il fascio usando due coniche molto facili, cioè due coniche degeneri. Le coniche degeneri sono più facili da costruire, naturalmente. Basta fare il prodotto di due rette. Ok? Invece nell'ultimo caso ci saranno dei fasci di rette che contengono dei fasci di coniche che contengono una sola conica degenere, però almeno una la devono avere. In quel caso non possiamo generare il fascio usando solo coniche degeneri, vuol dire che sono dei fasci che in qualche modo toccano l'insieme delle coniche degeneri solo in un punto, con molteplicità 3, ma in un punto. Ok, allora quello che facciamo adesso è mettere insieme questi due tipi di informazioni, Cioè, per ogni fascia andiamo a chiederci se il ciclo base è quello, come possono essere fatte le coniche degenere e quante ce ne sono, e riuscire a capire se ricostruisco il fascio con queste conoscenze. Ok? Allora, in pratica è un piccolo esercizio combinatorico. Andando a incastrare tutte le possibilità, guardo il ciclo base, vedo quante coniche degenere possono esserci in quel ciclo base, e da quello riesco a capire quante coniche degenere sono in totale. Questo ci esaurisce tutte le possibilità. Combinando uno e due, troviamo le seguenti possibilità per i fasci di coniche. Allora, il primo tipo di fascio è il fascio generale. Ciclo base, 4 punti distinti, in posizione generale. Quindi distinti. In posizione generale vuol dire lo spazio generato da n di loro a dimensione esattamente n meno 1, ok? Quindi 4 punti in posizione generale nel piano fanno un riferimento. In questo caso si tratta delle coniche passanti per quei 4 punti. Perché vi ricordate che passare per un punto è una condizione lineare. Quindi passare per 4 punti in posizione generale sono 4 condizioni lineari e 4 condizioni indipendenti, fanno un fascio. Quindi è identificato il fascio. In questo caso si tratta delle coniche passanti per quei 4 punti, 4 condizioni lineari indipendenti. E vi sono 3 coniche degeneri nel fascio, cioè il massimo numero possibile di coniche degeneri distinte. Di coniche degeneri distinte. Allora, il disegnetto sarebbe una cosa di questo tipo: vi prendete 4 punti in posizione generale, cioè senza allineamenti particolari. E vi chiedete quali sono le coniche che passano per quei 4 punti. Allora, ne vedete subito alcune che sono ovvie. Per esempio, prendete questa retta insieme con questa retta. Il prodotto delle due rette fa un'equazione di secondo grado, è una conica degenere, rango 2, perché se fosse di rango 1 sarebbe una retta doppia, e passa per quei 4 punti. Quindi, se i punti del ciclo base sono ABCD, allora le coniche degeneri cosa sono? La retta A sub B unito con C sub D è una conica, passa per quei 4 punti. Altra possibilità, naturalmente, prendete due altre combinazioni di altre due. Allora fate A sub C, per esempio, unito B sub D. E naturalmente ce n'è un'altra possibilità, cioè questa. Cioè fate A sub D unito B sub C. E non ci possono essere altre coniche degeneri, perché sappiamo che al massimo sono 3 in un fascio. Quindi un fascio generale, per definizione, vuol dire il ciclo base fatto da 4 punti indipendenti, in posizione generale, di conseguenza automaticamente ha 3 coniche degeneri dentro al ciclo base, dentro al fascio. Qualunque altra conica del fascio è combinazione lineare di due qualsiasi di queste. Vi sono tre coniche del genere nel fascio e possiamo generare il fascio usando due coniche del genere. Quindi quando uno ci dà quattro punti generali e ci dice qual è il ciclo base, facciamo due rette per i quattro punti, altre due rette per i quattro punti, facendo tutte le combinazioni lineari di queste, troviamo tutte le coniche che passano per quei quattro punti. Questo è il caso più facile. Notare coniche dei generi tutte di rango 2. Perché sono fatte con unioni di due rette distinte. Se fosse una retta al quadrato, allora la conica sarebbe di rango 1. Ho sbagliato qualcosa? Ok, mi sembrava che stesse indicando. Ok, allora questo è il primo tipo di fascio ed è il più facile. Già che ci siamo, come piccolo esercizio, di fianco, proviamo a vedere cosa succede se, se cerchiamo una forma canonica, diciamo. Allora, se abbiamo quattro punti in posizione generale, uno sarebbe tentato di dire, beh, prendiamo un riferimento. Allora, fare un riferimento, se i punti A, B, C, D sono usati come riferimento, abbiamo per esempio A uguale 1, 0, 0, B uguale 0, 1, 0, C uguale coordinate, intendo queste, D uguale 1, 1, 1. E allora le coniche del fascio di ciclo base ABCD sono del tipo combinazione lineare di, dunque, quali coniche prendiamo? Sono gli elementi del ciclo base più il punto unità. Ok? Allora potrei prendere per esempio la conica fatta con questa retta e questa retta. Quindi sarebbe lambda e poi allora questa retta sarebbe x con 1 uguale a 0. È quella che passa per 1, 0, 0 e 0, 0, 1. 1, 0, 0. 001. Questa retta invece è quella che passa per 0, 1, 0 e per 1, 1, 1. Che retta è? È la retta x con 1 meno x con 0 uguale a 0. Pardon, x con 2. Quindi x con 1 che moltiplica x con 2 meno x con 0. Perché è la retta che ha la y costante uguale a 1. Più mu volte e prendiamoci un'altra retta degenere. Allora, come, pardon, conica degenere. Allora, uno per simmetria potrebbe prendere questa generata da questa e da questi due. Allora, questa qui è x con 2 uguale a 0 e quell'altra è x con 1 uguale x con 0. Allora forse è meglio che scriva che questa retta è questa e questa retta qui è questa. Cioè, in altre parole, sono le combinazioni di lambda, x con 1, x con 2, meno x con 0, x con 1, più mu volte x con 1, x con 2, meno x con 0, x con 2. Cioè, se volete scrivere come matrice, sono lambda che moltiplica. Allora, che matrice qua c'è? X con 0, x con 1 è questo. X con 1, x con 2 è questo, e il resto sono zeri. Più mu volte la matrice. Allora, x con 1, x con 2 è sempre questa. X con 0, x con 2 è questa, e qua ci sono zeri. E quindi viene una matrice del tipo, allora, 0, 0, 0 in diagonale. Meno lambda qui. Forse ho sbagliato un segno, eccolo qua. Meno mu qui. Quindi meno lambda meno mu. Poi qui c'è lambda più mu. Ok? Questa matrice descrive esattamente quel fascio di rette, di coniche. Cos'è che notate? Siccome abbiamo preso i punti fondamentali come punti del ciclo base, loro sono vettori isotopi per tutte queste coniche e quindi mi arriva a 0 in diagonale, quello era automatico. Ora, a noi questa situazione non piace particolarmente perché a noi piacciono di più le matrici diagonali. Ok? Quindi vuol dire che questa scelta di riferimento non è granché per scrivere bene la matrice. Quindi converrà in futuro, se volete studiare fasci generali, usare un riferimento in cui la matrice sia un pochino più simpatica. Notate che per essere simpatica noi intendiamo il più diagonale possibile. E più diagonale possibile vuol dire che i tre vettori che fanno da riferimento non devono essere isotropi, cioè non devono stare sulle coniche, non devono stare sulle coniche. Quindi facciamo di meglio. Meglio? Tanto, quando avete quattro punti in posizione generale, voi potete dargli le coordinate che volete, perché scegliete un riferimento in modo tale che quei punti abbiano fissate coordinate. Supponiamo che i punti ABCD siano un pochino più simmetrici nel mondo. Per esempio, ABCD siano i punti del tipo 1 più o meno 1 più o meno 1. Cioè nel riferimento affine, diciamo, siano i punti questi. Notate, nessuno è un punto fondamentale. E, se provate a scrivere le rette, per esempio, questa retta insieme con questa fanno una bella conica. E, qual è la conica che contiene esattamente quelle due rette? Naturalmente c'è x1 meno x con 0 che moltiplica x1 più x con 0. Perché le rette lì sono x uguale a 1, x uguale a meno 1. Giusto? Quindi la conica è x con 0 al quadrato meno x1 al quadrato. Cambiate il segno, ma è lo stesso, la conica è la stessa. Se prendete la conica che unisce questi altri punti, cioè quelle altre due rette, stesso ragionamento viene x0 al quadrato meno x con 2 al quadrato. Allora il fascio è dato da lambda volte x con 0 quadro meno x1 quadro più mu volte x con 0 quadro meno x con 2 quadro. Cioè lambda volte è una bella matrice, 1, 0, pardon, 1 meno 1, 0 e il resto 0, più mu 1, 0 meno 1 e il resto 0. Cioè la matrice è fatta con lambda più mu meno lambda meno mu, che è decisamente più simpatica di prima. Naturalmente per passare da un fascio generale all'altro basta prendere l'unica proiettività che manda i quattro punti fondamentali di prima in questi quattro punti. Se voglio studiare le proprietà dei fasci generali, naturalmente tendo a usare questa matrice. Per esempio, se voglio vedere quali sono le coniche degeneri, studio il determinante di questa matrice, uguale a 0, ma il determinante è facile, lambda mu, lambda più mu. Quindi le coniche degeneri sono lambda uguale a 0, mu uguale a 0, oppure lambda uguale a meno mu, che non ho neanche usato prima, sarebbe questa qua. Invece studiare il determinante di questa matrice sarebbe stato più antipatico, non tanto più difficile, però un pochino più antipatico. Ok, allora il primo tipo di fascio è questo, il fascio generale passa per 4 punti in posizione generale, automaticamente 3 coniche degeneri, tutte e due di rango 2, dopodiché ci faremo altre domande sui fasci, ma prima vediamoli tutti. Seconda possibilità, lo chiamiamo fascio tangente. Di ciclo base 2A più B più C. Qui l'ho detto implicitamente, il fascio generale è definito da 4 condizioni che sono passaggio per i 4 punti. Allora, il ciclo base 2A più B più C mi dice che passa per ABC, ma nel punto A tutte le coniche hanno la stessa tangente. E stessa tangente nel punto A grande, sia questa tangente A piccola, la retta A piccola. Allora, la situazione è la seguente. Vediamo di fare una cosa simile a prima. Abbiamo il punto 2A e sappiamo però che tutte le coniche devono essere tangenti a questa retta A piccolo. E poi abbiamo i punti B e C. Allora, non prendo neanche in considerazione la possibilità che i punti B o C stiano su A e non prendo neanche in considerazione la possibilità che i punti B e C e A siano allineati. E lascio a voi capire perché. Se per caso uno dei punti sta sulla retta, tutte le coniche sono degeneri. Se per caso A e B e C sono allineati, tutte le coniche sono degeneri. Quindi questa è l'unica situazione possibile. Allora, quello che ci conviene capire adesso è quali coniche degeneri ci sono in questo fascio. Perché se troviamo due coniche degeneri sappiamo generare il fascio e siamo a posto. Notate che la conoscenza dei tre punti e della tangente nel punto doppio determina il fascio. Perché abbiamo due condizioni di passaggio, punto B e C, punti B e C, e una condizione punto tangente, che è una condizione doppia, quindi fa 4 condizioni, quindi un fascio. Che coniche degeneri vediamo in questo fascio? Allora, qua bisogna intendersi che cosa vuol dire nelle coniche degeneri essere tangente nel punto A. In realtà ce ne sono due di coniche degeneri sicuramente. Una è fatta prendendo tutta questa retta e la retta per B e C. E nel punto A, quando facciamo l'intersezione, tutta la retta è contenuta e quindi l'intersezione è infinite volte il punto A in realtà. Cioè non... Però c'è un altro modo ovvio di fare in modo che il punto 2A entri con molteplicità 2 quando fate l'intersezione ed è usare quest'altra. Due rette passanti per A per B e C. Allora, questa è una conica che passa per A, B, C, ma nel punto A passa con molteplicità 2. Qualunque retta che intersecate là vede due volte quel punto nella soluzione. Allora, questo si chiama un fascio tangente per un motivo ovvio. È una condizione di tangenza e due condizioni di passaggio. Allora, vi sono due condizioni di passaggio per B e C e una condizione di tangenza A con la retta A piccolo, e quindi quattro condizioni, un fascio. E quattro condizioni, sei punti sono in posizione generale. Vi sono almeno due coniche degeneri. E le coniche degeneri sono A unito con la retta B sub C e A sub B unito con la retta A sub C. Ecco, piacerebbe vedere che non ce ne sono altre. Ah, entrambe di rango 2. Entrambe di rango 2. Perché sono unioni di rette distinte, non il quadrato di una retta. Piacerebbe vedere, capire se ce ne sono altre. Allora, qui cercare di farlo in generale è un po' difficile, quindi conviene scegliersi coordinate dei punti, costruirsi effettivamente il fascio e poi controllare se per caso ha qualche altra conica degenere oltre a quelle che già sappiamo. Costruire il fascio lo sappiamo fare perché due coniche degenere le abbiamo, quindi con quelle due costruiamo il fascio e dopo guardiamo se dentro al fascio c'è qualcos'altro di degenere. Allora, come facciamo? Cerchiamo di essere astuti e vediamo, scegliendo un riferimento, possiamo supporre che i punti B e C, io ho provato con questi punti 1, 0 più o meno 1 e A sia il punto 0, 0, 1 e la retta A piccolo sia la retta 1, 0, 0. Cioè mi sono messo in una situazione in sostanza in cui passa per i punti B e C, ho l'impressione di aver preso questi. Sono punti affini nel disegno, x uguale a 0, y uguale più o meno 1. Poi il punto A ho preso 0, 0, 1. Questo mi pare molto strano, perché l'ho preso allineato. Non credo di poter prendere il terzo punto allineato con gli altri, quindi qui ho fatto uno sbaglio. Beh, vi scrivo cosa trovo e quindi a posteriori trovo i punti. Avevo deciso di trovare iscon 0 e iscon 2 come conica degenere e iscon 0 al quadrato meno x1 al quadrato come seconda conica degenere. Dunque, iscon 0 e iscon 2 vuol dire voglio la retta all'infinito moltiplicata per iscon 2 uguale a 0. Iscon 2 uguale a 0 è questa, e quindi questo deve essere il punto di tangenza. E notate che la retta A piccolo deve contenere il punto A grande. O mi sbaglio, iscon 0 e iscon 2. Iscon 2 uguale a 0, che retta è? Scusate, questa. Iscon 0 al quadrato meno iscon 1 al quadrato. Ah no, quello che ho fatto è questo. Allora, vedete, iscon 0 lo volevo come retta tangente. O no? Iscon 0 uguale a 0 lo volevo come retta tangente. ok? Se voglio iscon 0 e iscon 2 come conica degenere, bisogna che iscon 2 sia la retta che passa per gli altri due punti. Quindi ho bisogno di due punti qua, e questa è la retta iscon 2 uguale a 0. Ok? Allora prendo questi due punti. Poi prendo come A il punto 001, 001 è questo punto, e come retta al piccolo la retta all'infinito. Notate che questa è la situazione, due punti, poi il terzo punto non allineato e la retta tangente che non passa per quegli altri due. Scusate il casino. Allora, iscon 0, iscon 2 è esattamente l'insieme di queste due rette nere, questo B, questo è C, e le altre due rette che fanno coniche degeneri sono queste due. Questa è la retta iscon 1 più iscon 0 uguale a 0, e questa è la retta iscon 1 meno iscon 0 uguale a 0. Quindi il prodotto è iscon 0 al quadrato meno iscon 1 al quadrato. Ok, e quindi morale, la scelta dei punti è solo per avere un risultato semplice, quindi uno fa un po' di sbaglio all'inizio e poi semplifica. Conclusione, lambda iscon 0 iscon 2 più mu iscon 0 quadro meno iscon 1 quadro. Questo vuol dire lambda che moltiplica la matrice, allora 0 0 meno 1 e tutto il resto 0, più mu che moltiplica la matrice 1 meno 1 0 e tutto il resto 0. E cioè viene la matrice che ha mu e meno mu e 0 in diagonale, meno lambda qui e 0 fuori. Dunque l'unica cosa su cui potete fare confusione è la scelta delle coordinate dei punti per avere un risultato semplice, ok? Però adesso a posteriori usate come B e C quei punti che ho scritto, come A e A piccolo il punto della retta che ho scritti, e le coniche degeneri sono facili da calcolare. Allora, determinante di questa matrice, mu 0 meno lambda, 0 meno mu 0, meno lambda 0, 0, che cos'è questo determinante? È una matrice, non è proprio diagonale, però insomma sviluppate subito usando, come si chiama quel tipo, e trovate lambda per mu per lambda, lambda alla seconda per mu. Quindi è nullo solo per lambda uguale a 0, ma lambda uguale a 0 vi dà una delle due coniche che abbiamo trovato per fare il fascio, e mu uguale a 0. Però questa soluzione, lambda uguale a 0, è doppia, perché lambda al quadrato uguale a 0. E lambda uguale a 0, che conica è in realtà? La conica, quando avete lambda uguale a 0 eliminate questo, quindi resta solo 1 meno 1, e questo veniva dal prodotto delle due rette AB, AB unito a C. Quindi questo vi dice in sostanza che in un fascio tangente di coniche degeneri ne potete avere solo due, perché una delle due compare come soluzione doppia del problema di trovare le coniche tangenti. Allora, morale, in questo fascio che cosa abbiamo? Abbiamo quattro condizioni lineari che sono passaggio per due punti e una condizione di tangenza. Abbiamo solo due coniche degeneri. Queste due coniche degeneri ci bastano per generare il fascio, ma non ce ne sono altre, perché una delle due è una soluzione doppia del problema trovate le coniche tangenti. Ok, è ora di fare l'intervallo, ma magari prima di fare l'intervallo impostiamo il terzo problema, così se volete potete pensarci. Il terzo problema sarà il fascio bitangente. Allora, il fascio bitangente avrà il ciclo base 2A più 2B, però tangenti A piccolo virgola B piccolo in A grande virgola B grande, perché se un'intersezione è doppia vuol dire che anche la tangente è comune. Quindi il disegno è una cosa di questo tipo: c'è un punto e una fissata tangente, c'è un altro punto e una fissata tangente. Questa è A piccolo e questa è B piccolo. Di nuovo considero solo questo caso, cioè due punti distinti, due tangenti, ciascuna delle quali non passa per l'altro punto. Quindi tra l'altro le due tangenti si intersecano in un punto, ma non ha importanza. Qualunque altra situazione geometrica vi farà sì che il fascio o non c'è o è tutto degenere. Provare per credere. Se una delle due rette passa per l'altro punto, finisce male. Ecco, allora la domanda è: quali sono le coniche degeneri? E riusciamo a trovarle tutte. Quali sono le coniche degeneri di questo fascio? E sono tutte. E dopo l'intervallo, oppure se volete farlo durante l'intervallo, cercate di capire che coniche degeneri ci sono e poi, scegliendo bene le coordinate, accorgervi che le avete trovate.
Da pensare venerdì riguardo alle condizioni lineari delle coniche, e praticamente la condizione era quella di unire due condizioni di polarità e vedere quando sono indipendenti. E allora algebricamente ovviamente è pressoché impossibile, no? Non impossibile, però molto complicato algebricamente con le matrici. Quindi ho pensato più intuitivamente, ricordando la reciprocità di punti e polari, che P grande appartiene a P piccolo se e solo se Q grande appartiene a P piccolo. Può c'entrare qualcosa? O...
Certo, in quel caso trova certamente dei casi in cui le condizioni non sono indipendenti.
Esatto.
Però ho pensato che sono più valenti. Thank you.
perché effettivamente sennò è automatico.
Non quello tanto, nel senso che in ogni caso anche faccio da due punti, quindi quando a che fare con confidanti, devo sempre fare i conti, pensando che i punti A, B e Venette siano quindi prendere come aree come di
ma io posso fare, cioè non è un bello di generalità scegliendo tipo ai punti, insomma punti fondamentali.
Quando uno ha
Ok, allora, trovare coniche degeneri, naturalmente come al solito degeneri bisogna decidere cosa vuol dire che una conica degenera interseca con molteplicità 2, un punto, con un'altra conica. Però è abbastanza chiaro che se fate A unito B, interseca in realtà tutti i punti con molteplicità massima con quella tangente perché contiene proprio la retta. E un'altra cosa chiara però è che se fate A sub B, che è una retta, e la contate due volte, cioè vale a dire prendete la retta doppia, quella chiaramente passa due volte sia in A che in B. Per la verità passa due volte in tutti i punti. Ma quindi in un fascio bitangente pensate chiaramente di avere due rette, due coniche degeneri. Quindi potete pensare di generarlo con due coniche degeneri, prendendo coordinate abbastanza buone, facciamo i conti e vediamo se solo quelle due coniche erano degeneri. Cos'è che vediamo? Dunque, si tratta, tanto per fare come gli altri, si tratta di due condizioni di tangenza, quattro condizioni lineari se sono indipendenti, quattro condizioni lineari se sono indipendenti da un fascio. E per vedere se solo quelle coniche sono degeneri, in effetti, allora ci conviene ragionare come sopra, cioè scegliamo un riferimento in cui i punti e le rette sono facili. Naturalmente qua abbiamo due punti, quindi quello che ci conviene fare è i due punti metterli all'infinito, le due tangenti usare le tangenti facili, questa sarà la tangente A piccolo e questa la tangente B piccolo, ok? Quindi A è il punto 0, 1, 0, la tangente A, che cos'è questa? 0, 0, 1, cioè la y uguale a 0. Il punto B è 0, 0, 1 e la tangente in B è 0, 1, 0. Vi faccio già notare, se volete, nel disegno che queste due rette si incontrano in un punto. di quel punto quello che vi so dire è che è la polare per tutte le coniche del fascio, perché questo punto è tale che sta sia sulla retta A che B, quindi la sua retta polare deve passare per A grande e B grande, d'accordo? Quindi questo, quel punto che ho segnato non sta sulle coniche, però ha la proprietà che per tutte le coniche di quel fascio la sua polare, la sua retta polare è sempre A sotto B. Ok? Ok, allora come facciamo? Le coniche dei generi sono, le coniche dei generi di questo fascio abbiamo detto sono il prodotto delle due tangenti, il prodotto delle due tangenti è x1 per x2, più mu volte una retta alla seconda, e la retta alla seconda è A sub B. Ora A sub B è x con 0. Quindi le matrici sono del tipo 0, 0, tutti 0 tranne 1 e 1 qua, più mu volte 1, 0, 0. Ah, ecco, non vi ho fatto notare che questa è di rango 2 e questa però è una conica del genere di rango 1. Perché è una retta al quadrato. Quindi questa matrice come è fatta? È fatta con mu 0, 0, 0, 0 e poi 0, lambda, lambda 0. Il suo determinante è qualcosa di tipo mu per lambda alla seconda, più o meno. E quindi ci sono solo due coniche degeneri, lambda uguale a 0 e mu uguale a 0, quelle che abbiamo trovato, e questa è doppia. E quella che è doppia in effetti è quella con lambda uguale a 0, cioè è x con 0 al quadrato. È A sub B. Quindi abbiamo solo due coniche degeneri. Le due che abbiamo trovato sono le uniche dentro quel fascio. Forse conviene staccare un pochino, ecco. Ok, questo è il fascio bitangente. Gli altri due tipi di fasci sono più difficili perché hanno solo una conica del genere. Allora, il quarto tipo di fascio è quello che si chiama fascio osculatore. Con ciclo base 3A più B e tangente A piccolo in A grande. Allora, disegno una cosa del tipo passa per A con una certa tangente A piccolo e dopo passa per un punto B piccolo. Allora, una conica del genere si trova subito. E qual è? È semplicemente A piccolo unito la retta A sub B. Se prendete A piccolo insieme alla retta A sub B, è una conica, è degenere. È chiaro che passa per il punto A, per il punto B, e nel punto A interseca con molteplicità quello che volete, qualunque cosa per il contenuto della retta. E il punto è che non ce ne sono altre. E non ce ne sono altre. Il che vuol dire in sostanza che per decidere, conoscere un fascio osculatore, bisogna conoscere una conica non degenere di quel fascio, perché di degeneri ce n'è una sola. E, o almeno noi ne troviamo una sola adesso. E d'altra parte però dovete anche pensare a questo fatto: perché l'intersezione sia tre volte in un certo punto, non basta guardare rette evidentemente, perché una retta intersecata una conica al massimo vi dà due volte un punto. Quindi affinché due coniche si intersechino tre volte in un punto, è una condizione che riguarda le due coniche, non può riguardare solo la retta tangente, perché la retta tangente darebbe intersezione al massimo due. Quindi è chiaramente un problema che è difficile vedere guardando solo rette. E, quindi l'unico modo per capire la questione è: noi possiamo sempre scegliere un riferimento in cui la conica è quello che ci piace, perché siamo in geometria proiettiva, possiamo sempre scegliere un riferimento in cui la conica non degenere, assume l'equazione che preferiamo noi. E, possiamo scegliere un punto qualsiasi di quella conica come riferimento per fare il punto A e un altro punto per fare il punto B. A quel punto dovremo riuscire a imporre la condizione: quali sono le coniche che passano per A, passano per B e nel punto A, A grande intersecano la nostra conica tre volte. Impostato questo, dovremo riuscire a vedere che c'è una conica degenere ed è esattamente quella che pensiamo, e vedere se ce ne sono altre. Quindi proviamo a cercare sul fascio oscuratore con contenente, diciamo, la conica non degenere. Allora io qui ho scelto una parabola. Sì, una parabola si fa per dire, nel senso, tutte le coniche non degenere posto proiettivo complesso sono equivalenti, ok? Noi siamo nel proiettivo adesso. Sì, grazie. Ok, la conica non degenere, allora il fascio oscuratore contenente questa e passanti per un punto naturalmente di quella cosa, per esempio per questo punto ci passa, 1, 0, 0 ci passa, passanti per 1, 0, 0 ed oscuratori in un altro punto di passaggio è 0, 1, 0. Cioè in altre parole, moralmente mi sono fatto questo disegnetto, una parabola, ho deciso che questo punto è il punto B, semplice, ed è oscuratore nel punto all'infinito. Beh no, com'è possibile? Perché non è un punto di passaggio questo. Ok, il punto all'infinito di questo appartiene alla parabola. Ok, questo è il punto A. Proviamo a cercare il fascio oscuratore contenente la conica non degenere, questa, quindi conosco una conica non degenere, passanti per quel punto e oscuratore in quell'altro punto. Allora, il fascio contiene la conica degenere, quale? La conica degenere che è fatta con la tangente A sub B unito la tangente in A. Ok? Allora, A sub B è facile, l'equazione è facile, è x 1 uguale a 0. Giusto? E la tangente in A qual è? Allora, per calcolare la tangente in A, prendo il punto A che è 0, 0, 1. Lo moltiplico, trasposto, lo moltiplico per la matrice. La matrice di questa conica come è fatta? 0, 0, meno 1, meno 1, 0. 1, 0, 0, 0. Giusto? E allora viene meno 1, 0, 0. Lo sapevo, cioè era x con 0. La tangente all'infinito nella parabola è esattamente la retta all'infinito. Dunque, il fascio è fatto con lambda, l'equazione di partenza, 2 is con 0 is con 2 meno is con 1 alla seconda, più mu volte is con 0 is con 1. Quindi il fascio è fatto con lambda volte questa matrice 0, 0, meno 1, meno 1, 0, 1, 0, 0, 0, più mu volte la matrice che ha 1 qui. E quindi è fatto così, c'è 0, mu e mu, meno lambda, lambda, meno lambda. Se non sbaglio. E determinante uguale a 0 dà che cosa? Lambda elevato al cubo uguale a 0. Cioè solo lambda uguale a 0. Quindi in effetti questo tipo di fasci ha solo una conica degenere. Per conoscere questi fasci bisogna conoscere una conica non degenere, due suoi punti, un punto di passaggio e un punto di osculazione. Dunque c'è solo una conica degenere. E quindi questo vi dice quello che abbiamo detto, cioè non ci sono altre coniche. E non vi ho fatto notare che questa conica è di rango 2, è l'unione di due rette distinte. Allora, quello che vi aspettate su per giù è che l'ultimo tipo di fascio sarà quello che ci manca. Quindi punto 5, fascio iperosculatore. E ciclo base 4 volte A, tangente A piccolo nel punto A grande. Il che vuol dire il disegno stavolta è avete un punto e una tangente e non sapete altro. E c'è una sola conica degenere ovvia ed è esattamente prendere la retta due volte la retta A. Quella chiaramente nel punto A interseca tutto quello che volete con la molteplicità massima possibile. Come prima voglio fare, e naturalmente notate che qui degenere è rango 1. Quindi riusciamo a distinguerlo da prima, non solo per il ciclo base, ma anche perché pur avendo una conica degenere, il fascio osculatore ce l'ha di rango 2 e il fascio iperosculatore ce l'ha di rango 1. Per vedere che non ce ne sono altre facciamo come prima, cioè cerchiamo il fascio iperosculatore a la stessa cosa di prima, 2 is con 0 is con 2 uguale x1 quadro nel punto 0, 0, 1. Quindi tangente 1, 0, 0. Allora si tratta di lambda 2 is con 0 is con 1 meno is con 2 al quadrato più mu volte is con 0 al quadrato. Notate che prima era is con 0 is con 1. Quindi si tratta di lambda volte questa matrice, dunque 0, 0 meno 1, 0 meno 1. Ho sempre sbagliato a scrivere la matrice. Ah no, ho cambiato questa. Vabbè, facciamo così. Quindi la matrice diventa mu 0 meno lambda, lambda meno lambda, tutto il resto 0 mi sembra. Naturalmente il determinante risulta lambda al cubo, quindi unica soluzione. Una sola conica non degenera. L'unica che abbiamo visto in modo ovvio. Non ce ne sono altre, perché in ogni caso qualunque fascia oscuratore posso cambiare coordinate in modo che la conica abbia quell'equazione, posso cambiare coordinate in modo che il punto di oscurazione sia esattamente quello, e quindi questo conto è generale. Ok, quindi con questo abbiamo finito tutte le possibilità. Quindi in sostanza abbiamo visto che a seconda del ciclo base, abbiamo visto che le possibilità sono esattamente per ogni ciclo base, c'è essenzialmente una possibilità, una configurazione di coniche degeneri. In tre casi bastano le coniche degeneri per dare il fascio. In due casi, caso oscuratore e iperoscuratore, invece per dare il fascio uno deve dire una conica non degenere e poi dire quali punti sono di oscurazione di passaggio. E per dimostrare questo abbiamo essenzialmente anche trovato una specie di forma canonica per i fasci. Notate che alcune, per esempio nel primo caso, il primo tentativo era una forma canonica bruttina, però pigliando meglio le coordinate ho fatto una forma diagonale. Okay? Negli altri casi mi pare di aver rinunciato chiaramente ad avere una forma diagonale. E provate a pensare perché. Provate a cercare se, scegliendo meglio il riferimento, potete trovare una forma diagonale per i fasci tangente o bitangente, oscuratore o iperoscuratore. Allora, questo problema per tutti. Problema. Nel caso generale, usando un buon riferimento, abbiamo trovato una matrice diagonale per il fascio. Domanda, questo è sempre possibile? Anche per gli altri fasci? Notate che se voi prendete una conica in geometria proiettiva, allora potete sempre diagonalizzarla. Però se prendete due coniche, riuscire a diagonalizzarle contemporaneamente è un problema non banale. È il problema di rendere congruenti contemporaneamente due matrici con la stessa trasformazione di coordinate, cioè nello stesso riferimento. Sapete che per la similitudine questo è un problema che si risolve facilmente, basta che le matrici siano diagonalizzabili e commutino tra loro. Nel caso della congruenza è più difficile, perché la congruenza è un cambiamento di coordinate con la matrice trasposta, che è più complicato. Non è detto che sia possibile. Quindi la domanda è: che cosa devo cercare per vedere se è possibile trovare un riferimento in cui tutto il fascio è diagonalizzato, cioè i due generatori del fascio siano diagonali contemporaneamente. Allora, vi dico qual è un problema collegato. Anzi, è un problema che se risolvete questo, risolvete quello di prima. Problema collegato. E per ogni tipo di fascio, quindi sono 5 problemi, capire quali punti del piano hanno la stessa retta polare per tutte le coniche del fascio. Se A di lambda mu è la matrice del fascio, P è il punto, allora P trasposto moltiplicato A di lambda mu di per sé è una riga, diciamo P piccolo, che però dipende da lambda e mu. Quindi è una retta che cambia con i due parametri, d'accordo? Cambia in modo lineare. Quindi è un fascio di rette in linea di massima. E la domanda è, quando è che in realtà è sempre la stessa retta? Di solito è un fascio di rette. Perché è un fascio di rette? Perché questo qua è qualcosa di P trasposto che moltiplica lambda A con 0 più mu A con 1, due matrici, no? Quindi questo diventa lambda che moltiplica P trasposto A, 0, più mu che moltiplica P trasposto A, 1. Questa è una retta, questa è un'altra retta, è la polare di P per la conica A con 0 e per la conica A con 1, e dopo state facendo combinazioni lineari di quelle rette, e quindi state facendo un fascio di rette. Ok? Quindi questo non è strano, ma la cosa strana di solito è un fascio di rette. La domanda è quando invece è una retta, è sempre la stessa retta. Guardate che è possibile, per esempio, nel fascio a tangente, se prendete il punto di tangenza, la polare è sempre la stessa per tutte le coniche del fascio, perché è sempre la tangente per tutte. Però questo potrebbe capitare anche per altri punti. Perché vi dico che i due problemi, cercare di diagonalizzare un fascio o cercare di trovare tutti i punti a polare costante, sono collegati? Allora qui vi do il suggerimento: se un fascio di coniche, sottinteso, a matrice diagonale in un dato riferimento, allora in un dato riferimento, diciamo P0, P1, P2 e matrice, la matrice naturalmente è diagonale, ma dipenderà dai parametri, quindi sarà A che dipende da lambda e mu in modo lineare, B che dipende da lambda e mu ma in modo lineare, C anche, e poi 0, 0, 0. Allora, la retta polare di P0, chi è? Allora, per calcolare la polare di P0, cosa devo fare? 1, 0, 0, che sono le coordinate del punto, moltiplicate per la matrice. È la retta P1 su P2, per tutte le coniche del fascio. Perché? Perché devo moltiplicare 1, 0, 0, che è la coordinata del punto, per la matrice ABC, e quindi viene sempre a 0, 0. Quindi viene x con 0 uguale a 0, che è la retta per gli altri due punti di riferimento. Quindi se ho diagonalizzato l'intero fascio, allora vuol dire che ho trovato tre punti tali che la loro polare per tutte le coniche del fascio è quella che unisce gli altri due punti. Dunque, se un fascio di coniche a matrice diagonale è un dato riferimento, allora dunque il riferimento è tale che ogni P con I ha polare costante che è fatta con PJ su PK con I e K diversi da I. Quindi se ragionate a ritroso, prendete un fascio e cercate quanti punti riesco a trovare a polare costante. Per poter diagonalizzare il fascio devo averne almeno 3 in posizione generale. Se non ho 3 punti in posizione generale a polare costante, non potrò mai diagonalizzare il fascio. Quindi, per diagonalizzare un fascio di coniche, ho bisogno di almeno 3 punti generali a polare costante. Se riesco a risolvere il problema di trovare tutti i punti che hanno polare costante, riesco anche a rispondere ce ne sono almeno 3 in posizione generale, altrimenti no. Perché siamo nel piano. Ah, i 3 punti fondamentali, il punto unità non lo uso neanche. In un dato riferimento U. Ok? Però sto ragionando solo sui punti fondamentali. In questo ragionamento cambiare i punti fondamentali per multipli non cambia ragionamento, perché comunque moltiplico il punto trasposto per la matrice e quindi il punto unità posso sceglierlo a caso. Non cambia il ragionamento che sto facendo. Ok. Dunque vediamo. Beh, mi resta poco tempo, quindi non comincio neanche l'argomento di domani, però vi lascio qualche problemino allora problema, questo è un problema serio nel senso che non è difficile ma è molto simpatico perché vi unisce cose che sapete già e che non pensereste di unire. Se A, B sono matrici non degeneri di coniche nel piano. Allora, fanno due cose sostanzialmente. La prima è che fanno un fascio. Mettete che non siano una multipla dell'altra, quindi fanno un fascio di coniche, avete un bel fascio di coniche. Però avete anche un'altra cosa. Allora, primo, matrici non degeneri, non proporzionali. Di coniche, quindi distinte del piano. Allora, primo, generano un fascio. Secondo, danno luogo a una proiettività fatta come del piano verso P2 stella verso P2, questa è la polarità di A, questa è la polarità di B. E quindi avete una proiettività da P2 in P2. Giusto? su per giù basta moltiplicare l'inversa di una per l'altra, d'accordo? La polarità vi manda punti in rette ed è una biiezione tra il piano e il piano polare. Ne avete due, quindi componente una con l'inversa dell'altra, trovate una funzione che va dal piano in se stesso, quindi una proiettività, e le proiettività voi sapete cercare i punti uniti, la matrice di Jordan, forma di Jordan e compagnia. Allora vi fate il problema, punti uniti, che punti uniti ha questa proiettività phi, che forma di Jordan ha, relazione con le proprietà dei fasci di coniche. Vi ricordate quante forme di Jordan ci sono 3x3? Allora c'è la forma naturalmente alfa, beta, gamma, diagonale, tre diversi. C'è la forma alfa, beta, diagonale. C'è la forma alfa, 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 diagonale, giusto? Poi c'è la forma alfa, 1, alfa e beta. C'è la forma alfa, 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 1, 1. Dimenticato qualcosa? Guardate gli autovalori, se sono tre diversi, ok, è diagonalizzabile. Se invece hanno molteplicità dovete distinguere, questo è il caso diagonalizzabile, questo è no. Questo è il caso diagonalizzabile, questo no. Qui alfa uguale beta è permesso. 1, 2, 3, 4, 5. Notate il fatto curioso è che ci sono 5 tipi di fasci e 5 tipi di matrice di Jordan 3x3. Non è un caso. Praticamente ogni tipo di fascio corrisponde a un tipo di matrice di Jordan. Si tratta di capire anche relazione di proprietà di fasci, anche proprio che cosa vuol dire un punto unito della proiettività phi. Sì, difatti qui avevo detto accetto anche alfa uguale a beta. Però si chiede perché ho distinto questi due, non lo so. Credo di aver bisogno solo di questi casi, però provare per credere. Fatevi anche la domanda proprio ovvia. I punti uniti di phi, che significato hanno per il fascio di coniche? Ok, allora questo è un problema, non è difficile, però sarebbe utile farlo. Vi unisce varie cose che avete studiato in un modo non banale. Problemi di tipo diverso. Provate a pensare ai problemi duali, cioè dato un fascio, problemi duali. Allora, il primo problema che vi fate è questo: dato un fascio di coniche, l'insieme, notate l'insieme delle coniche duali di quelle del fascio. È un fascio. Notate, vi ricordate che quando avete una quadrica, la duale di una quadrica ha come matrice una cosa proporzionale alla matrice inversa. d'accordo? Quindi quando prendete un fascio di coniche A di lambda e mu, che vuol dire combinazioni lineari di due coniche, di due matrici costanti, e quando calcolate la polare fate A di lambda mu inversa, quando si può fare. Se la conica è degenera non si può fare, però sono pochi i casi degeneri. E quindi in generale è invertibile, però dovete fare l'inversa. Allora, questa è proporzionale ad A di lambda mu e fate i complementi algebrici. Però quando fate i complementi algebrici fate determinanti 2 per 2 della matrice. E quindi vi trovate una matrice in cui le entrate dipendono da lambda e mu, ma dipendono in modo quadratico a priori da lambda e mu. Le entrate dipendono da lambda e mu in modo quadratico a priori, perché fate determinanti 2 per 2, quindi funzioni di secondo grado. Però a priori non è detto che questo significhi non sono mai in fascio. Vi dice può darsi di sì, può darsi di no, dipende dalla situazione, dipende dai fasci proprio. A seconda del tipo di fasci, l'insieme delle coniche duali può essere o può non essere un fascio. E, naturalmente c'è il problema visto dall'altra parte, cioè se prendete un fascio nel piano, un fascio di conica nel piano duale, le coniche in viluppo formano un fascio? Dato un fascio di coniche di P stella, P2 stella. Quindi vuol dire, do un fascio di coniche in viluppo, vuol dire sono le rette tangenti a coniche del fascio duale. L'insieme delle coniche in viluppo, diciamo, di quelle, cioè delle coniche del piano di cui quelle là sono l'insieme delle tangenti, l'insieme delle coniche in viluppo di quelle forma un fascio. Naturalmente la risposta è legata a quella di prima, basta leggere le cose all'inverso, penso. In un fascio quante coniche vi sono tangenti a una fissata retta? Un fascio è un insieme di coniche che soddisfano certe condizioni. Se io fisso una retta qualsiasi, quante di quelle coniche saranno tangenti a quella retta? E la risposta non è banale, perché essere tangenti alle coniche non è una condizione lineare. Quindi la risposta è facile ma non banale. E terzo, e notate che questa sembra la domanda duale di quante coniche passano per un fissato punto, quante coniche del fascio passano per un fissato punto, però non è proprio vero, perché la dualità passa la tangenza ma non linearmente. Duale di punto di una conica è retta tangente a una conica, però questo passaggio non è lineare e quindi sulle famiglie dà risposte diverse. Quando fate variare con un parametro cambia il grado del parametro. In un fascio, che insieme formano le rette polari di un fissato punto per le coniche del fascio? Allora, questo vi ho già dato la risposta, è un fascio di rette, a meno che non sia proprio una retta fissata. E fatevi la domanda al contrario, che insieme formano i punti poli di una fissata retta per le coniche del fascio. Cioè, fissate una retta, per ogni conica del fascio calcolate qual è il polo di quella retta e cercate di capire che insieme descrive questo insieme di poli nel piano. Di nuovo, non è così banale passare dall'una all'altra, perché state usando una famiglia di coniche. E quindi una cosa è prendere un punto e fare la retta polare, moltiplicate il punto per la famiglia lineare, quindi un fascio. Altra cosa è, fissata una retta, cercare il polo, perché dovete usare la matrice inversa. E quindi vi aspettate che venga un problema quadratico. L'insieme dei poli potrebbe venire una conica e non una retta. E ci vediamo domani. Ah, e chi vuole ci vediamo dopo nell'altra aula.